che io scusate di un preferisco parlare da qua sotto perché voglio dire che mi figure con voi, quindi vedo meglio di qua. Però intanto i ringraziamenti, prima di tutto professor Segazzi, grazie per aver invitato qui, per aver avuto il coraggio di portare uno che non ne sa niente di queste cose, molto poco, volevo io portare il professor Spicco Francesco Monaco a parlare di qualche cosa che vedremo adesso, di cui in realtà non mi occupo personalmente, mi occupo di come nascono e come crescono i neuroni, cioè non di aspetti così alti del sistema nervoso. E grazie anche, devo ricordare, al mio amico Francesco Bertoni, che può dire che anche credo che sia in qualche modo corresponsabile di questa avventura, di andare avanti. Allora, io, quando questa Segati è venuto ad invitarmi, io ho detto che non avrei parlato di anima, infatti non c'è anima nel mio titolo, perché io non sono in grado di parlare di anima, neurofisiologo, e quindi mi occupo di funzionare del sistema nervoso, e quindi vi parlerò di qualche cosa che è certamente legato al sistema nervoso, e in particolare alla corteccia cerebrale. Quello di cui parlerò è quello che chiamiamo coscienza, consciousness in inglese, che come vedete da questa frase che somiglia un po' a quello che sto formando il certificato del sistema. E qualche cosa con la quale molto è stato detto, ma niente sì. Allora io direi che la coscienza, per la mia definizione di coscienza, cioè la coscienza è l'esperienza fondamentale per cui ogni essere vivente si deve essere osservato. E che cos'è la coscienza? La coscienza è qualche cosa che deriva dalla funzione del sistema nervoso, e in particolare della corteccia cerebrale. Questo l'abbiamo acquisito chiaramente nel 1900. Il centro del 1900 ha dimostrato che gli stati di coscienza, la coscienza tanto, dipendono dalla parte di attività del sistema nervoso. Questo per esempio la reazione d'avvento di Berger, il soggetto qui viene chiesto di aprire gli occhi e di fare un salto e si cambia l'attività cerebrale. Questa è un'immagine più moderna che mostra come l'attività cerebrale si modifica durante diversi tipi di funzioni. E noi sappiamo questo tipo di funzione, questo tipo di fenomeno, può essere modificato, parlava prima il professor Monaco delle scienze, ma va dato una pura semplice stimolazione per cambiare la propria coscienza, o se posso dire, un bicchiere di martini cambia lo stato di coscienza. Bene. Se sappiamo che la coscienza è qualcosa che deriva dall'attività dei circuiti nervosi, non sappiamo che cos'è, non la possiamo definire praticamente, scusi, è qualcosa che non possiamo definire, e questo secondo me è il grande mistero. Ora, dal punto di vista evoluzionistico, la coscienza naturalmente è qualcosa che noi troviamo nel terreno animale, e che, come vedrete, non cercherò di mostrare questa sera, però è unica, ha degli effetti unici nella nostra specie, nell'anima. E cercherò di dimostrare come la coscienza si evolve e come diventa unica in noi esseri. Ma prima di tutto, perché, da dove nasce la coscienza, dove origina la coscienza? Bene, questo è un sistema nervoso, il più semplice sistema nervoso che possiamo immaginare. Sistema nervoso di un pesce, o anche precisamente di un invertebrato, è un sistema in cui da un lato ci sono una serie di sensori che sono capaci di rilevare la presenza di stimoli nell'ambiente esterno, i quali trasmettono questa informazione a una serie di circuiti, i quali a loro volta producono un comportamento. Questo è il sistema nervoso più semplice, e il nostro midollo spinale funziona in questo modo. Cioè, è un sistema che risponde avvicinandosi, per esempio, verso uno stimolo attrattivo, o scappando, allontanandosi da uno stimolo restrittivo. Funziona in maniera meccanica, più presto. Funziona rispondendo a questa dicotomia, utile da noi. va verso quello che è utile e fugge da quello che è dannoso. Bene, nel corso dell'evoluzione, sopra questa struttura, ci sono state messe delle aste, le quali hanno una funzione differente, cioè le informazioni sensoriali diventano, e poi diventano rappresentate. Perché vengono rappresentate? Perché la rappresentazione, cioè la trasformazione delle informazioni sensoriali pure semplici, quelle che per comodità definiremo sensazioni, per esempio, o percezioni, questo permette tutta una serie di altre strategie. Per esempio permette di rispondere agli stimoli, non più volta per volta, ma di creare delle categorie di stimoli, di riconoscere delle situazioni simili e quindi di dare delle risposte che sono verso un certo tipo di situazione piuttosto che verso uno stimolo simile. E poi permette al tempo stesso di dare delle risposte variate, nel senso che noi possiamo mettere insieme queste informazioni che vengono rappresentate e quindi dare risposte che non sono sempre unite, che non sono più metà. Ebbene, questo tipo di cervello funziona adesso su tipi di scelta diverso. Nel caso più semplice, la trasformazione degli stimoli in sensazioni e percezioni della loro colorazione emotiva, emozionale, fa sì che la scelta sia non più tra buono, tra utile o dannoso, ma diventi piacevole o spiacevole. E poi, che questo significato, naturalmente, a un livello di evoluzione ancora superiore, il tipo di scelta può essere estetica, morale, eccetera. Quindi, quello che succede è che la costruzione del sistema nervoso al di sopra di questo circuito fondamentale ci permette di variare la nostra risposta all'istinto e la nostra risposta alla mia. Quindi ci permette di produrre dei comportamenti che non sono più meccanici, ma che in qualche modo sono il risultato dell'interazione tra la situazione contingente e il nostro passato. E allora, quello di cui ci occuperemo stasera è prima di tutto quali sono le caratteristiche principali della rappresentazione. Cioè, prima di tutto cercheremo di vedere alcuni meccanismi fondamentali di come noi rappresentiamo la realtà che ci circonda. E poi cercheremo di vedere come questo viene trasformato nel nostro rapporto, nel rapporto tra noi e gli altri che ci circondano. Allora, questo fa vedere essenzialmente i tre livelli di cui parlavo prima. Allora, che cos'è la rappresentazione? La rappresentazione è quel processo per cui un oggetto fisico, il mondo esterno, viene captato dai nostri sensi, trasformato in un codice neurale, cioè in attività nervosa, la quale a un certo punto, in qualche modo, diventa rappresentazione dello stesso. Quindi la rappresentazione presuppone due trasformazioni. Una prima trasformazione che è strettamente fisica, di cui facciamo molto, tra la fisica dello stimolo e la fisica dei neuroni, e una seconda trasformazione, di cui non sappiamo niente, tra la fisica dei neuroni e l'essenza della rappresentazione mentale, di cui io prima sfugge. Quello di cui mi occuperò stasera e cercare di mostrare alcuni meccanismi che regolano questa trasformazione, cioè che regolano il rapporto fra l'oggetto, il mondo esterno e la sua rappresentazione interna. Allora, prima di tutto, abbiamo due possibilità. La più semplice è che il sistema nervoso funzioni come una lastra fotografica, in cui l'oggetto si proietta e viene rappresentato in questo modo, cioè che sia assolutamente fattibile. L'altra possibilità è che invece il sistema nervoso non sia come una lastra fotografica, non sia passivo, ma che riceva l'informazione sensoriale, la confronti con l'esperienza, per l'esperienza in questo caso intendo non l'esperienza dell'individuo, intendo l'esperienza dell'individuo, ma anche quella di tutta l'evoluzione che l'ha precedita, e da questa relazione, da questa operazione di confronto tra l'informazione contingente e l'esperienza deriva la rappresentazione mentale. Cercherò di dimostrarvi che il meccanismo è proprio questo, perché noi non rappresentiamo il mondo per come è. Ma lo rappresentiamo per come è probabile che sia, secondo la nostra percezione, la nostra esperienza precedente. Allora, partiamo dalle cose più semplici. Gli elementi fondamentali della rappresentazione sono i cosiddetti quali. Un quale è una, come dire, la qualità più semplice che potrebbe avere in un oggetto rappresentato. Il cubo rosso è fatto di due quali, un quale che è la forma, il cubo, e un altro che è l'essere rosso. Bene, i quali sono gli elementi fondamentali della rappresentazione e sono caratterizzati da questi tre caratteristiche. Sono irrevocabili, ve li mostrerò con un momento, che non si può non vedere il cubo rosso se posso che si veda. Una volta che si vede il cubo rosso non lo si può percepire se non come tale, e questo ha un effetto sulla nostra capacità di reagire allo stimolo, e che per questa ragione questo tipo di rappresentazione viene mantenuta in memoria, sicuramente in una memoria di lavoro, che è la memoria che noi utilizziamo per le decisioni rapide che prendiamo, ma anche in una memoria molto più. Allora, faccio un paio di esempi per spiegarvi. E guardate questa figura, è un'illusione ottima, molto famosa. Credo che a un certo punto molti di voi riusciranno a vedere il cane dalmata, non sono molto, penso che l'abbiate già vista quasi tutti. Lo vedete? Allora, cosa vuol dire che il quale è irrevocabile? Che una volta che avete visto il cane, provate a cercare di non vederlo più, non potete. Una volta che l'avete visto, è irrevocabile, è obbligatorio. Il secondo aspetto è che il quale presuppone una flessibilità di risposta. Questo è un concetto un po' più complesso, ma facciamo questo esempio. Se voi proiettate la luce nell'occhio di un soggetto, sapete, la pupilla si costringe. La pupilla si costringe, ma non c'è nessuna rappresentazione dello stimolo in questo caso. La luce proiettata nella pupilla fa funzionare un circuito che funziona in maniera automatica, che ha una sola possibilità di risposta. Accendo la luce, la pupilla si costruisce. E non c'è rappresentazione. Se però io vedo un faro della macchina nella notte, questa rappresentazione assume tutta una serie di qualità, le quali presuppongono tutta una serie di capacità di risposta diretta. Io posso decidere di andare verso la macchina, di spostare, chiaro? Ho tutta una serie di possibilità dirette. Quindi, in questo caso, questo è un tipo di azione di quel cervello molto semplice che potete vedere all'inizio, in cui non c'è rappresentazione, e la risposta però è univoca, c'è solo questo. Mentre invece, per lo stesso stimolo, quando il livello di rappresentazione non è più una luce, ma è un palo di un'automobile, ecco che io ho una molteplicità di risposte, cioè una flessibilità sulle possibilità che io ho in termini di reazione allo stimolo. E questo, per fare questo, bisogna che io tenga lo stimolo di memoria, cioè la rappresentazione resti scritta nella mia coscienza per un certo periodo di tempo, che è il periodo in cui io prendo la mia decisione. Bene, andiamo a vedere aspetti un po' più complessi. Fate vedere questa figura di Nico Piperno, che è un etologo, un premio Nobel assieme a Conrad Lorenz negli anni 80, e Nico Piperno studiò le risposte degli spinarelli a una serie di stimoli. Gli spinarelli attaccano i maschi e proteggiano le femmine normalmente. Bene, Piperno dimostrò che per evocare la risposta dello spinarello non è necessario di fargli vedere l'intera figura completa dello spinarello maschio, ma bastano alcune caratteristiche. Per esempio, tutti questi zimbelli, cioè pezzi di legno colorati di rosso in basso, evocano la stessa risposta che lo spinarello. Perché vi racconto questo? Perché questo è un meccanismo fondamentale della nostra rappresentazione. Questo è un esempio molto, molto basso, molto poco evoluto da un certo punto di vista, ma si dice molto bene che in realtà noi non abbiamo bisogno di rappresentare, di andare analiticamente a rappresentare tutta la realtà, basta semplicemente cogliere alcuni punti, alcuni aspetti, alcuni quali, che sono esemplari, evocare la risposta. Perché questo? Perché da un punto di vista evoluzionistico la velocità con cui noi decodifichiamo l'informazione, la riconosciamo, la rispondiamo, è fondamentale per sopravvivere. Bene, cerchiamo di dimostrare che anche noi rappresentiamo la realtà in questo modo. Bene, conoscete l'illusione di Rubin? L'illusione di Rubin è un'illusione instabile, come detto, cioè potete vedere o la faccia, o le due facce, o una coppa, non riuscite a vederlo contemporaneamente. Ora, mi interessa farvi una domanda a questo punto e chiedermi, secondo voi, dove sta l'informazione fondamentale che c'è in questo futuro? Tutta l'informazione fondamentale su cui noi decodifichiamo sta in un posto solo. Secondo voi dove? Sentito? Nei voi. Tutta l'informazione sta nel voi. Infatti, se noi togliamo tutti a prendere, facciamo il vostro, l'illusione resta. Allora, cosa significa questo? Un piccolo esempio semplicemente per dirvi che noi non analizziamo di nuovo tutta la realtà, prendiamo alcune cose e su quelle ne costruiamo la rappresentazione. E allora vi dimostrerò adesso con due esempi, questi giochini, che in effetti noi non rappresentiamo la realtà per quello che fisicamente avete presenti, ma sulla base di una serie di preconcetti. Allora, se voi guardate questa linea, questo rettangolo grigio, probabilmente lo vedete un po' più scuro da questa parte, un po' più chiaro, un po' più luminoso da questo. In realtà il rettangolo è assolutamente uniforme, è soltanto che la sua essere grigio, la sua luminosità, noi non la misuriamo in maniera assoluta, la misuriamo in maniera relativa rispetto a quello che gli sta intorno. Faccio vedere un esempio ancora più, questa è una specie di baule a famiglie bianche e nere, e se penso che siete tutti convinti che questa è una riga nera e questa è una riga qui bianca. Ebbene, se adesso io cambio il contesto, dimostro che in realtà da questa zona della figura esce la stessa quantità di luce, cioè c'è lo stesso livello di grigio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io decido che qui è nero e qui è bianco, non sulla base della quantità di luce che effettivamente viene fuori da quella zona di figura, intorno a quella parte, ma dal contesto. Io ho tutta una serie di indizi, informazioni, vedo che questa parte che è illuminata, questa parte in ombra, e quindi faccio tutta una serie di calcoli, di assunzioni per cui questo grigio che è uguale a questo grigio, ma questo e questo è la rappresentazione bianca. Chiaro? E per darvi un'ultima dimostrazione, perché non sono tutti, vedete come cambia la luminosità dei cerchi che si muovono. Allora, tutto questo per dire che noi non sappiamo com'è il mondo là fuori, ma rappresentiamo cogliendone alcuni effetti e rappresentandoli sulla base di una serie di meccanismi interni. Andiamo a dire una cosa un po' più complicata ancora. Qui avete una serie di punti che formano delle linee, e in questo caso siete penso abbastanza, tutti abbastanza decisi per che le linee siano verticali o orizzontali. Bene, se io adesso però modifico la figura in questo modo, credo che la maggior parte di voi vedranno delle linee verticali in questo caso e orizzontali qui a destra. Che cosa succede? Succede che stiamo raggruppando elementi semplici a formare delle figure complesse, cioè da quei punti passiamo alle linee e li raggruppiamo secondo un principio metricismo di vicinanza. Punti che sono vicini probabilmente faranno parte della stessa struttura, più probabilmente che punti lontani. Quindi noi cerchiamo di estrarre un'informazione complessa e poi teniamo qui linee verticali e qui linee orizzontali. E qui niente di strano. Però guardate adesso cosa è successo. È successo che cambiato il colore di una parte dei punti, le linee verticali sono diventate volontariamente. Quindi in un orizzontale sono diventa della verità. Perché? Perché adesso stiamo raggruppando secondo un principio diverso, che si chiama principio di somiglianza. Cioè diciamo che i punti bianchi è più probabile che siano parte della stessa linea, e non i punti bianchi sono. Qual è il problema però? Che in tutto l'altro la vicinanza e la somiglianza sono in conflitto. Sono in conflitto, ma come potete notare, la percezione delle linee, da verticali diventa orizzontali immediatamente. Perché? Perché la nostra rappresentazione non tollera i confini. E quindi crea una gerarchia di questi meccanismi, per cui il meccanismo più forte, gerarchicamente superiore, prevale immediatamente. Quindi, di nuovo, quello che noi rappresentiamo non è com'è, è come noi lo decodifichiamo sulla base di una serie di, chiamiamola, preconoscenze, di paradigmi, questo è un altro aspetto, si vede male perché proiezione digitale non è l'ideale per questo, ma dovreste vedere questi cerchi, questi chiari scuri, dovreste vedere delle palle qui e dei buchi, questa parte. Allora adesso io ruoto la stessa figura e vedete che là dove c'erano buchi adesso ci sono palle e viceversa. Se ruotate la figura di 90 gradi soltanto, vedete che l'effetto tridimensionale è molto ridotto. Perché vedete palle e buchi? C'è qualcuno che... Perché noi facciamo un'assunzione fondamentale, che la luce
viene dall'alto.
Ed è l'assunzione fondamentale per gli animali che vivono e per evoluti su questo pianeta. La luce principale, il sole, viene dall'alto. E quindi è abbastanza chiaro che una figura di questo genere deve essere convessa e una figura di questo genere deve essere concava. Chiaro? Anche qui noi stiamo facendo un'assunzione, cioè ragioniamo in termini di probabilità. Il nostro sistema rappresenta in termini probabilistici. Perché? Perché ci vorrebbe troppo tempo, sarebbe troppo costoso fare il tempo, così o senso le eccezioni. Conviene tirare a dominare perché nel corso dell'evoluzione è stato così per milioni di volte e quindi lo rappresentiamo automaticamente così. Faccio un ultimo esempio. Considerate queste due figure e ditemi secondo voi quale di queste due figure è simmetrica secondo l'asse che sta lì in mezzo. Quella di sinistra o quella di destra che è simmetrica? Cercate di rispondere in maniera immediata.
Sinistra.
Sinistra. Quanti dicono sinistra? Questo è evidente. Il meccanismo del gruppo è sempre questo. Allora, in realtà, la figura veramente simmetrica è quella di destra, nel senso che dal punto di vista formale la corrispondenza di punti di livello di grigio e di bianco della linea è qui. Però quelli che hanno detto che la figura simmetrica era quella di sinistra erano contenti perché nella savana vivrebbero più facilmente quelli che hanno detto che è simmetrica la figura di destra. Perché? Perché quello che a noi interessa è ragionare sulla rappresentazione complessa, sulle palle e sui punti, non sulla luminosità dei singoli punti, non importa niente della luminosità dei singoli punti. A noi quello che interessa è la disposizione delle figure complesse, ma soprattutto significative, che troviamo nell'immagine della nazione. Chiaro? Quindi il nostro meccanismo è quello di dire che questa figura è simmetrica, perché le palle e i buchi hanno una disposizione
simmetrica. Tre dimensioni
esatto, ma perché a noi, perché la nostra realtà è tradizionale, noi rappresentiamo questa realtà, non la realtà analitica dell'altra parte. Chiaro? Allora, facciamo vedere un altro aspetto però. Abbiamo visto tutta una serie di caratteristiche della rappresentazione e poi vediamo come la rappresentazione incide sull'azione. Allora, questa è un'azione molto semplice, quella di affermare un oggetto, una tazza per esempio, e come vedete noi possiamo farlo in molti modi diversi. Abbiamo uno strumento che è la mano, che è assolutamente straordinario da questo punto di vista, e per fare questo semplice movimento usiamo gran parte della nostra forza di lavoro. senza vedere quelle che sono le aree, semplicemente per vedere qual è la sequenza, anche perché mi servirà dopo, noi abbiamo intanto una serie di informazioni sensoriali che convergono in questa regione, che si chiama luogo parietale, in cui abbiamo una rappresentazione di noi dello spazio che ci circonda e degli oggetti che stanno intorno. Questa rappresentazione viene convogliata in questa regione, nel luogo frontale invece, la quale produce che cosa? Un programma motorio, cioè produce una serie di comandi che servono per muovere i muscoli e per afferrare, per esempio, la tasca. E questo viene poi eseguito da un'altra rappresentazione. Quindi abbiamo praticamente tre livelli. Il primo livello in cui abbiamo una rappresentazione di noi, dello spazio che ci circonda. Poi questo viene trasformato in un programma motorio e infine questo livello, movimento del corpo. Bene, guardate questa illusione, un'altra illusione di Tettinghaus. E credo che si veda abbastanza bene che questi due cerchi blu appaiono di dimensioni diverse. È un'illusione piuttosto forte, in alcuni individui addirittura c'è una differenza di 30% tra i due cerchi percepiti. In realtà i due cerchi sono identici, questa cosa. Allora, il problema di questa illusione è, però, e se io dovessi interagire con questi due cerchi, se dovessi afferrare questi cerchi, sbaglio a prenderli oppure riesco a calcolare le dimensioni di distanza? Ebbene, c'è un mio collega di Roma, si chiama Salvatore Agliotti, che ha fatto questo esperimento e ha dimostrato individui che cercano di afferrare i cerchi, le illusioni di Ebbinghaus, fatta di oggetti, non di figure su uno schermo come questo, calibrano perfettamente la mano, nonostante che percepiscano le dimensioni degli oggetti come differenti, calibrano il movimento perfettamente. Questo esempio mi serve per introdurre un altro concetto della rappresentazione, perché la rappresentazione non è più unica, è multipla. Non abbiamo più una sola rappresentazione della realtà, ma ne abbiamo più di una. Ne abbiamo per esempio una che ci permette di dire che cos'è l'oggetto, di riconoscere la tasca, di nominarla, e un'altra invece che è una rappresentazione, come dire, motoria della tasca. Ci permette di dire come possiamo interagire con la tasca. Chiaro? Quindi noi non abbiamo nella nostra coscienza una rappresentazione della realtà, ma ne abbiamo molte coesistenti, non tutte consapevoli, ma che vengono utilizzate per una e l'altra funzione. Chiaro? Quindi, queste sono le caratteristiche che abbiamo definito della rappresentazione. La rappresentazione obbligatoria è derivata da un numero limitato di informazioni sensoriali, è costruita decodificando queste informazioni limitate attraverso parametri interni usati all'esperienza, costruita su base probabilistica, che noi decidiamo che una cosa è probabile che sia così, piuttosto che andare a decidere solo della mente, è mantenuta nella memoria di lavoro, perché questo ci permette di fare delle scelte, di agire, ed è multipla perché deve rispondere a diverse necessità. E concludo questa fase di Robin Dunbar, che è uno psicologo evoluzionista scozzese molto, molto grande, molto bravo. E questa frase dice una cosa molto importante, secondo me, di quello che abbiamo detto di la rappresentazione e l'azione. Questa frase dice che la capacità di prendere una decisione, di fare, di mettere in atto un certo comportamento, quella può essere determinata geneticamente, cioè può essere in qualche modo costretta. Che io sia capace di volare o che io sia capace di nuotare, questo dipende dalla mia genetica. Ma se quello che invece è assolutamente libero è la capacità del mio sistema nervoso di scegliere fra i pochi benefici di diverse possibilità comportamentali alternative e quindi di fare delle scelte sulla base di una decisione libera dopo aver soppesato queste opzioni. Chiaro? Quindi questo sistema ci permette di prendere delle decisioni libere che non sono deterministicamente prevedibili. Bene, veniamo adesso a noi e agli altri. Questo è al Cowen si è appena sbagliato solo. E vedete come tutte le persone intorno assumono lo stesso comportamento. Cosa ci dice questa figura? Ci dice semplicemente che esiste un qualche cosa di comune a tutti noi, per cui agiamo, pensiamo che abbiamo tutti la stessa esperienza. E paradossalmente però nessuno di noi può dimostrare degli altri, nessuno di noi vive la sua esperienza cosciente in maniera assolutamente solitaria. Apparentemente io posso dire semplicemente un'analogia, se voi avete un'esperienza cosciente con la mia. Ma non posso provare, non posso entrare nella vostra esperienza cosciente a vedere se è veramente come la mia, perché sta al di là di quelle trasformazioni di cui vi dicevo prima. Ora, il problema quindi è da dove viene la nostra autocoscienza, prima di tutto, da dove noi sappiamo che siamo noi, che gli altri sono altri, e come poi ci rapportiamo con gli altri, come sappiamo, rappresentiamo. Allora, il problema dell'analisi dell'autocoscienza, di nuovo, è un problema molto complesso. Il mio cane, per esempio, è cosciente di sé e degli altri? Beh, sicuramente il mio cane riconosce una serie di altri cani come individui specifici, quello che la vai di quello dietro, quello che viene dietro di piace, riconosce una serie di umani, miei figli, mia moglie, eccetera, come persone, come individui che hanno caratteristiche diverse. E questo è un gioco forte, naturale. Il mio cane ha delle relazioni sociali. Il problema è però, il mio cane riconosce l'analogia della sua condizione personale con quella degli altri, cioè si rende conto che gli altri sono individui che hanno un'esperienza cosciente come lui? E la risposta probabilmente è no. In realtà è molto difficile, bisognerebbe poterlo chiedere al cane, ma la risposta è probabilmente no. Abbiamo poche prove di questo. Per esempio, una cosa che è propria nostra rispetto a tutte le altre specie è la coscienza della nostra morte, della nostra mortalità, almeno per quello che riguarda il corpo, proprio se spiegati, e non sempre non mi parla dell'anima. E questa coscienza ce l'ha solo la nostra specie, ce l'hanno sicuramente solo gli omicidi. Solo nella nostra specie c'è questa coscienza e lo possiamo sapere perché siamo l'unica specie che ha un punto di morti. Il punto di morti è l'unica prova che noi abbiamo che già i nostri predecessori trattano morti in un certo modo perché vedono l'analogia con la loro prospettiva. Questa cosa forse ce n'è negli italiani, ma è molto discusso se negli italiani abbiano o non abbiano un punto di morti. Sicuramente questa è una cosa che compare per la prima volta nella nostra specie, o forse poco prima nel corso del tempo, ma nessun animale ha questo. E altra cosa che è più semplice è la capacità di, per esempio, di riconoscersi con uno specchio. Solo gli scimpanzé sono in grado di farlo. Questi sono, per esempio, circa 40 anni fa da Gordon Gallup dimostrò che uno scimpanzé messo davanti a uno specchio all'inizio ha dei comportamenti sociali, cioè si comporta con la sua immagine come se fosse un altro scimpanzé, ma dopo un paio di giorni vedete che le risposte sociali diminuiscono e invece compaiono risposte verso di sé. Quindi lo scimpanzé impara che quell'immagine è la sua immagine. E l'unica altra specie è in grado di fare questo, nessun altro primato, nessun altro scimmia è in grado di fare una cosa di tutto questo, di riconoscere la sua immagine. Dopo ha fatto un altro esperimento famoso, cioè ha addormentato lo scimpanzé e gli ha messo una goccia di colore rosso sulla croce. Poi l'ha messo di fronte allo specchio e come vedete lo scimpanzé è in grado di capire che la goccia di colore rosso che lui non può vedere è effettivamente sulla sua croce e quindi agisce. Quindi lo scimpanzé ha una qualche percezione dell'immagine che ha davanti nello specchio come se stesso. Però notate una cosa interessante, questa cosa c'è soltanto se lo scimpanzé è cresciuto insieme ad altri scimpanzé, cioè se ha avuto una interazione sociale durante lo sviluppo. se lo scimpanzé sta allenato di regolamento, non è capace di fare cioè, il riconoscimento di noi stessi, la autoconsapevolezza di noi, deriva dalla interazione sociale, necessita un'interazione sociale durante lo sviluppo. E quindi quello che cercherò di dimostrare per capire è che la nostra autoconsapevolezza deriva dal fatto che noi siamo individui sociali, cioè che interagiamo con gli altri. Senza l'interazione con gli altri la cosa non c'è, non funziona. Allora, l'ipotesi del cervello sociale è proprio che l'espansione mostruosa della corteccia cerebrale nei primati e poi negli umani sia dovuta proprio al fatto che noi abbiamo sviluppato delle capacità, delle competenze sociali che non ha nessun altro animale, nessun'altra specie in natura. E infatti le dimensioni della corteccia cerebrale sono in relazione con le dimensioni del gruppo sociale in cui noi viviamo. Se è vero per le figlie, è vero per gli umani. E invece non è vero per altre specie, come per esempio gli uccelli. Allora, c'è nelle specie dei primati una relazione quantitativa tra l'estensione della corteccia cerebrale e la grandezza del gruppo sociale in cui vivono. Mentre invece per specie come gli uccelli monogami, la relazione è tra essenzialmente una relazione qualitativa tra la dimensione del cervello e il tipo di rapporto che hanno con il partner. E allora l'ipotesi della teoria è che noi in realtà abbiamo moltiplicato le nostre capacità di avere relazioni di univoche personali con altri individui. Spiego, queste due, credo che siano calcoli canadesi, hanno una relazione personale in qualche modo, che è chiusa però a questi due individui, mentre in una società di scimpanzé questa relazione è moltiplicata per tante volte. Quanti sono gli scimpanzé? E così per gli umani ancora di più. L'espansione della nostra corteccia è legata all'espansione di questa capacità di socialismo. Di nuovo, questo è semplicemente un esempio per dire quanto è importante l'interazione, di nuovo, nel corso dello sviluppo. E il succo di questa figura, non vado nei dettagli, non vorrei fare tutto questo, è che per esempio, se voi prendete dei bambini molto piccoli, con meno di un anno, e vi esponete a una persona che gli parla in cinese, oppure gli fate vedere un film di una persona che gli parla in cinese, otterrete degli effetti molto diversi. Se ha un'interazione diretta con la persona, il bambino risponderà al suono cinese. E se invece se la vede semplicemente attraverso uno schermo in video, non ha un'interazione personale diretta, non riuscirà ad imparare. Quindi l'interazione sociale è fondamentale per lo sviluppo delle nostre capacità e della nostra consapevolezza. Allora, detto questo, come facciamo noi a questo punto a interagire con gli altri? Come facciamo noi a rappresentare l'altro e a interagire con l'altro? E vi farò vedere due grossi esempi, due grosse teorie. Prima di tutto, quella che chiamiamo la teoria della mente, che non è una teoria che spiega la mente. La teoria della mente è la capacità che ognuno di noi ha di inferire il pensiero degli altri, cioè di capire, di comprendere lo stato mentale di un altro. Questo quadro di Giorgio della Tour, che rappresenta, chiama in ballo, rappresenta il figlio prodigo, che è nelle mani del cortigiano di Dario, appunto, lo stanno grattando, e mostra molto bene quello che è la teoria della mente, perché l'occhiata di queste due signore che hanno capito perfettamente la situazione, perché sanno che cosa sta per fare il faro e sanno anche che il signor Prodigo non se lo aspetta, non lo sa, stanno facendo una serie di inferenze appunto su quello che sta per fare il burro, cioè pensa o pensa l'altro. Questa è una delle nostre capacità fondamentali e questa capacità è unica per noi. Noi facciamo delle inferenze di questo tipo anche in maniera molto complessa, cioè possiamo farle anche su 3, 4, 5 livelli diversi, cioè io posso dire che io penso che l'individuo B ritenga, che l'individuo C sappia, che l'individuo D voglia fare e così via, fino a 5 o 6 passaggi di questo. In realtà come vedete siamo più bravi a fare mezzi causali, A determina B, quindi così sì, eccetera. Ma sulla teoria della mente abbiamo fino a 5 livelli diversi. Invece, se prendiamo una scimmia, anzi più evoluta, uno scimpanzé, riesce ad arrivare solo al primo, al secondo livello. E neanche a fare tutte le cose. Perché? Perché riesce a capire le funzioni, perché riesce a capire le azioni, ma non riesce a comprendere le cosiddette fasi presenti. Faccio vedere un tipico esempio di... Sto andando troppo lungo? Le fasi presenti. E questo è un tipico test che si fa ai bambini per vedere all'età in cui sviluppa questa capacità, cioè la teoria della mente. Allora abbiamo Sally, abbiamo Anne. Sally ha una palla, ha giocato con la palla e ripone la palla nel centro. Dopodiché Sally se ne va. A questo punto Anne prende la palla, gioca un po' anche lei e poi invece di rimetterla nel centro la mette nella scatola. A questo punto Anne se ne va, torna a Sally e ti chiede il soggetto: adesso Sally, dove cercherà la palla? Io suppongo che voi tutti direte che Anne va a cercare, che Sally va a cercare la palla nel centro. Perché? Perché riuscite a interpretare la falsa credenza di Sally. Ebbene, questa cosa si sviluppa abbastanza profondamente tra i 3 e i 4 anni. Bambini di fino a 3 anni diranno che Sally va a cercare la palla nella scatola. Bambini. I 4 anni invece riescono a inferire la falsa credenza e quindi dicono che effettivamente Sally andrà a cercare la palla non c'è più, cioè nel centro. Perché vi racconto tutto questo? Perché effetti di questo genere adattato per i primati mostra che nessun primate è in grado di fare questo tipo di intervento, cioè non è in grado di capire false credenze. Quindi noi abbiamo da questo punto di vista una serie di possibilità molto diverse, uniche rispetto anche ai nostri parenti più prossimi dal punto di vista dell'evoluzione, e che stanno veramente molto distanti. L'altro aspetto è come noi comprendiamo le intenzioni e le emozioni. Cioè, questa scimmia, non so a caso, sta guardando quello che sta facendo questo soggetto, cioè sta afferrando un oggetto. Come fa a capire il significato di questa azione? È in grado di capirlo? Beh, la spiegazione cognitiva classica è che la scimmia acquisisce l'individuo, può anche essere umano, acquisisce informazioni sensoriali per quello che sta succedendo davanti a lui, le decodifica, come abbiamo visto, e decide che quella azione, quella serie di informazioni sensoriali corrispondono a una certa scelta, cioè può dare una rappresentazione puramente sensoriale come quella che abbiamo visto prima per le palle. In realtà una quindicina di anni fa Giacomo Nicolazzi e i suoi colleghi a Parma hanno dimostrato che il meccanismo non è questo. Giacomo Nicolazzi e i suoi colleghi lavorano da molti anni sul movimento di tensione e registrano l'attività di quei neuroni che stanno nella corteccia cerebrale e controllano il movimento, come ho visto. Ebbene, loro hanno scoperto che lo stesso neurone che è attivo quando la scimmia afferra un oggetto si attiva quando la scimmia vede lo sperimentatore che afferra un oggetto. Quindi, in questo caso, la rappresentazione dell'azione, non devo fare niente di significato della sua azione, non è fatta attivando il sistema sensoriale, cioè non è una rappresentazione sensoriale, non è una rappresentazione nella quale si vede da fronte a chi agisce, ma è una rappresentazione nella quale si vede e si mette nei panni di sé, cioè noi capiamo l'azione che sta davanti, sta afferrando un oggetto, non facendo una decodificazione, ma attivando lo stesso circuito nervoso che attiveremo se dovessimo non sapere. Vi faccio vedere questo esperimento che è ancora più interessante, per questo ci permette di dire che capiamo veramente questo meccanismo, non solo l'azione, ma il significato dell'azione. Allora, pianeta, le scimmie, questo variante per gli umani, proprio non vale per gli umani, le scimmie hanno un sistema di specchio di questo genere, un circuito di questo genere che funziona solo per azioni transitive, cioè in cui c'è l'interazione con l'oggetto. Quindi, come vedete, il neurone, che è la sua attività, carica quando lo sperimentatore afferra un oggetto, ma non è attivo quando lo sperimentatore compie lo stesso movimento, ma l'oggetto non è quello. Ora, se guardate la figura qua sotto, è la stessa cosa, ma in più abbiamo messo, aggiunto una cosa, cioè che c'è uno schermo davanti all'oggetto. Nel caso qui è sinistra, la scimmia sa che l'oggetto sta dietro lo schermo. Nel caso adesso, la scimmia sa che l'oggetto non c'è dietro lo schermo. E notate che quando lo sperimentatore effettivamente afferra l'oggetto, l'attività del neurone aumenta, quando lo sperimentatore non afferra l'oggetto, non c'è attività del neurone aumenta. E cosa significa questo? Osservate una cosa, che quello che la scimmia vede, l'informazione sensoriale, queste due funzioni, è identica, è la stessa. La scimmia vede la mano dello sperimentatore che si muove e finisce dietro lo schermo. Chiaro? La stessa cosa in tutti quei casi. La differenza è che l'intra, la scimmia sa che c'è l'oggetto dietro lo schermo e quindi capisce il significato dell'azione, cioè l'intenzione del soggetto. Mentre in questo caso, no, cioè capisce che non essendoci l'oggetto non può essere una cosa. Bene, faccio vedere ancora un esempio in cui abbiamo questo dito, stavolta sono umani, ho quasi finito, eh? Sì, ma altrimenti sono ancora tre. E poi ci sono degli umani che devono compiere due azioni. Le azioni sono prendere per mangiare o prendere per poggiare. Quindi ci sono due azioni identiche, prendere, che però hanno percepito un'azione diversa, mangiare e poggiare. Quello che vedete qui, registrata in rosso e blu, è l'attività di un muscolo della lingua, che è espressione dell'azione, dell'attivazione del circuito motorio che corrisponde alla sua. Allora vedete che quando il soggetto esegue, è lui stesso che esegue il movimento, prendere per mangiare, il muscolo della lingua si attiva prima che il soggetto entri in bocca. Questo è il momento in cui il soggetto entra in bocca. Cioè, l'azione mangiare è preordinata, avviene, comincia prima, mentre invece se il soggetto sta compiendo un'azione prendere per poggiare, il muscolo della lingua non si attiva perché non si attiva. Questo è un altro soggetto, sono bambini, questo è un bambino autistico. Vedete che il bambino autistico fa una cosa molto particolare, cioè aspettato che è in grado di prendere l'oggetto e mangiarlo, prendere l'oggetto e mangiarlo, ma utilizza una strategia completamente diversa. Vedete che attiva il muscolo della lingua solo alla fine, cioè invece di far partire un programma che armonicamente mette insieme la sequenza di azioni, fa in maniera aspettata, prima prende e poi mangia. E la cosa interessante è che anche quando siamo in condizione micro, cioè quando il bambino osserva qualcun altro fare il collo, fare la stessa azione, beh, il bambino, diciamo così, normale attiva il muscolo della lingua prima che il soggetto che se ne sta guardando metta la pallina di cibo in bocca, e invece il bambino autistico non esiste. Quindi questa è così, la presentazione dell'intenzione dell'altro, comprensione dell'intenzione dell'altro, come vedete può essere interata condizione patologica. Bene, lo stesso meccanismo dell'ordinamento serve per comprendere le emozioni alcune, cioè noi comprendiamo le emozioni degli altri perché attiviamo le stesse strutture che attiveremo se fossimo esposti a questo tipo di stimolo e quindi avremo quelle emozioni. Viene molto semplice, se noi mostriamo le figure di soggetti che provano disgusto oppure piacere presentando sensazioni dolorose, vediamo che si attivano le stesse aree cerebrali che si attivano quando noi stessi proviamo sensazioni di disgusto o di piacere, per un dolore, un profumo piacere. E lo stesso per quello che riguarda l'empatia. Se noi vediamo qualcun altro che soffre, che prova dolore, comprendiamo perché si attingono nelle nostre funzioni, nel nostro cervello, gli stessi circuiti che si attingono all'individuo superiore. Per cui anche il tipo di comprensione delle emozioni altrui è basato non su una decodificazione cognitiva, in cui mi metto di fronte, ma su un meccanismo fondamentale di medesimazione. È finito, questa è la figura definitiva, abbiamo quindi due meccanismi fondamentali, due livelli, uno che è stato usato con la teoria della mente, in cui noi mettiamo di fronte agli altri e inseriamo lo stato mentale degli altri, che è un piede di quelli che stanno di fronte. Un altro invece, più semplice da un certo punto di vista, e evolutivamente probabilmente più difficile, noi rappresentiamo gli altri medesimandoci, no, che siano le loro emozioni, ne assimileremo gli stessi circuiti, ma se noi dobbiamo provare quella emozione, e anche per riguardo le azioni che le impulsiamo, le rappresentiamo come se noi stessi le dovessimo. Quindi, su questo è una serie di sistemi, meccanismi che ci permettono di rappresentare la realtà e di interagire con gli altri diritti che ci stanno. Grazie per l'attenzione.
Impedimento a migliorare e migliorare. Volete presentare queste anime, questo queste anime, che vuole la sua relazione a partire dalle sue specifiche competenze che sono competenze di carattere filosofico, teologico. Docente di filosofia contemporanea, filosofia della religione, filosofia morale, questa è la facoltà teologica dell'Italia settentrionale, sezione di Torino, si occupa in particolare dei filoni fenomenologici e ermeneutici della filosofia del Novecento, delle sue pubblicazioni, religione e religioni, vita lo studio del fenomeno religioso, che è pubblicato con il carissimo scomparso Mario Pérez. Poi il senso essere, filosofia del principio di Volker, poi per chi suona la campana, il mistero della notte, registrato recentemente nel 2008, e poi appunto questo video da cui vedo anche questa presentazione sintetica delle sue competenze, che è il circolo di risonanza che è pubblicato da questa collana di studio e tradimento, il numero 32, che è pubblicato per Spagna, è un ampio estudio sulla filosofia e religione del 1900 e oltre. Mi pare che sia uno dei campi esercitati più a fondo della sua competenza. Davvero sono molto lieto che possa prendere la parola su un argomento così importante. Grazie.
Buonasera. Partiamo da un universo molto diverso, io dico dal suo punto di filosofia, arriverò alla soglia di qualche cosa che potrei dare di una relazione. Presenterò inizialmente il quadro generale, anche se lo articolerò in alcune opzioni, perché entrare più in specifico in questo spazio di tempo è quasi impossibile. Vorrei cominciare con la lettura di un libro di chi, vi leggo un testo e poi vi chiederò di rispondere ad una domanda che mi pongo e poi ritornerò in conclusione fornendovi la mia risposta, così lo potrete confrontare con le vostre. È un testo di una lettera, dice così: quando ero ancora a Germania, è accaduto un fatto in apparenza non degno di nota, ma per me molto importante interiormente. Avevo il turno pomeridiano, era una meravigliosa giornata estiva e stavo seduto con una fila di terra, riposavo e sollevavo le mie cose mentre in lontananza, dietro la recinzione, osservavo la cima di un albero solitario. Il cielo era di un azzurro intenso, senza nuvole che si vacava e non soffiava una sorridenza, le foglie dell'albero brillavano e tremavano debolmente. E lentamente, ma tangibilmente, mi trovai in una disposizione mentale molto astratta. immaginare di essere sdraiato sul letto, sotto un albero, non far niente, non mantenere nulla, non preoccuparmi di nulla, facendomi soltanto stordire dal caso giorno. Un tratto mi sembrato che in quell'attimo fossero presenti tutti i giorni che sono stati trascorsi e quelli ancora da trascorrere. Ho avuto memoria diretta e fisica delle stati che facevano di stare, non più l'odore del fine, dello stare, che non so, altro nella mia mente mi sembrava di vivere un momento di suprema felicità, di gioia e di infinito, che si impossessava di me fisicamente non si limitava a questo. Era un momento supremo, di assoluta consapevolezza di me stesso. Uno stato immensamente elevato dello spirito, una fusione sociale e armonica per il rispetto, con se stessa e con il mondo intero. E poi continua, avvengo un po' alla fine di questa breve descrizione, dice, si tratta di avere la percezione dei limiti del finito. Si è avvicinati i più remoti congiunti del significato che l'esistenza di unica terrena può offrire, il significato spontaneo, il modo capitico, e forse per tale ragione si apre un tratto la vista nell'abisso dell'infinito dell'incertezza. Non c'è perciò nessun altro luogo dove andare, parla di vuoto nell'abisso stesso. Poi vi pongo una domanda, adesso la rispondo, liberamente. Poi mi ricordo degli elementi che si potrebbero trarre dal dibattito filosofico contemporaneo su questo argomento. Ciò che qui avete sentito descritto è una vera e propria esperienza del sé e del mondo, dello stesso resto che si è chiamato non felice, oppure è un vero stato mentale, persino fuorviante, alterato e illusorio rispetto alla corretta percezione della realtà di se stessi, che si sarebbe data in altro modo. Ho posto una domanda di vari casi, in modo tale che si capisca la posta in gioco. Si potrebbero tentare altre linee di ricerca dove forse questa opposizione potrebbe essere meno. Ma forse l'opposizione ci permette di capire quel mezzo qual è la posta in gioco di questo tema. Ci vorrebbero alcune precisazioni di tipo semantico. Io mi sono concentrato su due parole, ho lasciato da parte quella che mi ricordava prima anima, mi sono concentrato su due parole, sé e coscienza. E cerco di affrontare la questione presentandovi il pensiero di quattro autori, che sono in qualche modo intervenuti soprattutto su due. Il primo è John Searle, conosciuto come uno dei massimi filosofi della mente americani. Nella sua posizione gli si distanzia sia dal dualismo, la mente è irriducibile al mondo vivo, fa pensare a Cartesio, che è stato un po' di filosofia, ma anche di insieme a noi, Sir Edward, che ha avuto pure dei grandi meriti nello studio delle cellule. Sia del materialismo, che afferma che i fenomeni mentali sono riducibili a fenomeni fisici. La sua è una ontologia soggettiva, che afferma che c'è qualche cosa come una coscienza, però questa ontologia soggettiva viene dispiegata come un naturalismo biologico. Sono sue queste parole, la coscienza è, dice, un fenomeno naturale quanto la digestione o la fotosintesi. Sono tutti fatti naturali. E nella spiegazione che serve a dare i fenomeni mentali, gli tiene presente tutti gli aspetti molto articolati, la digestione, perché tiene presente la coscienza, le creazioni mentali, l'orbito, la percezione, di cui abbiamo sentito tutto parlare in precedenza, l'azione intenzionale, ma tutto questo è un fatto naturale. E per spiegare questi fenomeni mentali ci ricordiamo la spiegazione causale, quella che si chiama in studio della natura in generale. Tutto ciò è plausibile se, dice Searle, si adotta una visione scientifica del mondo, in cui la scienza vale per un intendimento di percorrere delle scoperte, tutto ciò permette un'indagine sistematica. questa visione scientifica si basa su due principi dati per acquisiti: l'entità fondamentale della realtà su quelle costruite dalla fisica atomica, e secondo, noi in quanto esseri biologici siamo il prodotto di un piccolo di eroismo. Secondo lui, stabilito questi due principi, le risposte filosofiche diventano semplici, quelle neurobiologiche potrebbero essere detto molto complesse e articolate, ma le risposte filosofiche a questo punto diventano semplici. La visione scientifica porta a unificare il mondo, dice che c'è un unico mondo, probabilmente in un cittadino. Proprio fatto questa citazione, non ci ho rimasto dietro, ma penso che sia polemico nei confronti del mondo 1, mondo 2, mondo 3, teorizzati da Carlo Popper, il famoso epistemologo. Dice: noi non viviamo in molti, ma nemmeno in due mondi diversi, un mondo mentale e un mondo fisico, un mondo scientifico e un mondo del senso comune. Non c'è che un unico mondo, ed è il mondo in cui tutti viviamo, e dobbiamo spiegare come esistiamo in quanto parte di questo. Dunque, la coscienza è un fatto biologico. La filosofia deve prenderne atto e spiegarlo in una forma ontologica accettata, cioè in termini di essere. Non basta però descrivere gli aspetti qualificanti della mente. E qui c'è una differenza, perché una traduzione di questo tema si poteva già trovare in un filosofo importante per tutte le filosofie della mente, quindi David Hume, il quale affermava sì la presenza della coscienza, ma non una qualche entità ulteriore, sono chiamate Dio, Dio e sé. Invece per questo dice che dobbiamo assolutamente, attenzione, postulare unito alla sequenza delle serie. È una nozione che scrive duramente formale, ma molto più complessa, e in qualche modo indispensabile, altrimenti queste esperienze non trovano il loro punto di quadro. E qui faccio subito un'osservazione che prenderò poi ancora successivo, un momento successivo. Tutto viene presentato come un dato, perché è tutto un fatto, questo per l'altra. La coscienza, a questo punto però bisogna ricordare una postulazione. Questo piace, filosofia si ricorda che una postulazione di questo genere la poneva Kant, solo che per Kant l'io a cui si accedeva, che è il mio formale, perché da unità a tutta la nostra esperienza non è un fatto, è una deduzione trascendentale, per dare i suoi termini. Qui invece è un fatto che è postulato, si può postulare un fatto, quindi una domanda filosofica, e questa è la posizione di Jones. Senti che ha pubblicato negli anni 90 ancora recentemente, ma nel corso del corso di filosofia, dove ha ripreso certamente alcune delle tesi, quindi ho risposto in maniera molto concentrata. Farei riferimento adesso a un secondo filosofo che si chiama Thomas Metzinger, che è un tedesco, che condivide con la stessa visione scientifica del mondo, spesso accede ai dati delle neuroscienze, ma giunge ad una conclusione filosofica opposta a quella visione. Come dice il titolo di una sua opera, non tradotto in italiano, Behringer no one, per nessuno. Sua tesi è che non esiste una cosa simile a quella che comunemente chiamiamo sé. Al contrario di ciò che la maggior parte delle persone crede, nessuno è mai stato o ha mai avuto un sé. Non si tratta solo del fatto che l'odierna filosofia della mente e le neuroscienze cognitive stanno per mangiare in frantumi il mito del soggetto. È ormai chiaro che non riusciremo mai a risolvere il complicato filosofico della coscienza, capire come essa possa sorgere nel cervello, ovvero in un certo interamente fisico, se non ci confrontiamo con questa semplice proposito. Per quanto ne sappiamo, non esiste una cosa, un'entità indivisibile, cioè noi all'interno del cervello, o in qualche dimensione di capire di là del mondo. Dunque, la coscienza non esiste. E allora, come affrontare ciò che appare a noi come una coscienza? coscienza. Per spiegare l'esperienza cosciente, il semestring si può ricorrere alla metafora del tunnel. Il contenuto delle nostre esperienze è un costrutto interno ed è un modo selettivo di rappresentare l'informazione. Per questo è come un tunnel. Quello che vediamo, vediamo, così come quello che proviamo, usiamo, gustiamo, non è che una piccola porzione di ciò che esiste al di fuori di noi. I nostri organi di senso sono limitati. Non si sono evoluti per rappresentare l'enorme varietà e ricchezza del mondo, cogliendoli nelle sue pieghe più profonde, ma solo per permettersi di sopravvivere. Il processo dell'esperienza cosciente non è tanto un'immagine della realtà quanto piuttosto un tunnel attraverso di essa. Tuttavia, è attraversare la realtà vive e di sopravvivere. Nessuno vive in questo tunnel, ma viviamo con e attraverso di esso. È uno strumento che noi ci siamo forgiati e questo è uno strumento che deriva dalla nostra evoluzione. L'esperienza soggettiva è un formato di dati biologici. Nulla di tunnel è te che esiste nel mondo. Un meccanismo biologico di quanto tale non è uno, neppure io, che tiro a cui ti appello, pensi soltanto alla forma di contenuto rappresenta l'azione. Per dirla in altri termini, provo a tradurlo in termini forse meno tecnici, siamo macchine evolute, dotate di un cervello che modella il mondo e noi stessi. Abbiamo così di percepire la natura di noi e di essere in contatto con un mio dentro di noi. Ma non è che una illusione. Una presenza cosciente invece è soltanto un tunnel. Riconoscere vuol dire abbandonare ogni illusione e ogni superstizione, scoprire davvero la nostra identità e la nostra relazione con altri. E qui si cercherebbe di vedere anche altri sviluppi che lui dà in queste sue decisioni, anche perché poi pensiamo solo di questo possibilmente manipolabile, allora che cosa è manipolabile, che cosa non lo è? È stato un problema appunto di proteggere questi tunnel da evasioni manipolative, non grazie ai progetti etici, che non possono essere, se non meno illuminati, capaci però di includere un certino percorso spirituale, e qui si fa riferimento a orientamenti simili a quelli dei monti. E la seconda è anche che è un molto comune qua. Che è di queste forme di natura di vita? Intanto che ci sono degli antecedenti storici, si chiamava come un nome, si potrebbe menzionare naturalmente un caso comunistico, anche del ministro del Papa, ma che sarebbe abbastanza vicino alle posizioni che hai soprattutto di Messier, un po' meno. Cercherete di interrogarci su qual è il modello di verità che è qui dato per il presupposto e continuamente utilizzato, quello classico, la definizione della cosa con il pensiero, con l'intelletto. Mi sarebbe da chiedersi se questo modello biologico, questa scelta macchinale, e poi in grado di spiegare le stesse teorie che pongono. La natura di una teoria scientifica, del pensiero, voluto come una teoria scientifica, non viene assolutamente affrontata. E poi il grosso problema che, soprattutto Messing, è il problema di come si arriva alla questione etica. Se noi siamo in tunnel, perché non farne quello che vogliamo, quello che non manipolare attraverso delle sostanze che abbiamo recentemente scoperto. Allora queste sono le prime due posizioni. Certo che riassumere altre due posizioni molto diverse, come non potrebbe essere fatto. La prima di queste si rifà ad un'opera che è pubblicata con anni fa c'è un testo, un filosofo canadese, il testo è intitolato South of Self, tradotto in italiano con Radici del Dio, che già come dice la possibilità di rendere in inglese, e qui credo che importante che possa fare uno sviluppo semantico, le parole che utilizza, cosa possono pronunciare. Dire se è una parola che in italiano non aveva nessun corso fino a qualche anno fa, invece adesso si utilizza molto, soprattutto non lo conosco, ma è un calco del self inglese, quando si importa una parola in inglese si importa anche molto si deve dire in inglese. La sua preoccupazione è quella di capire come si è costruita l'identità moderna. E sostanzialmente la sua strategia è da una parte c'era un ragionamento fisiologico, su cui io mi soffermerò un po' di più, e dall'altra parte c'è un percorso storico che si interroga su come sia nato questa idea del sé, partendo sostanzialmente da Platone, che veniva fino a quei giorni nostri, vedendo tutte le ramificazioni e le grandi variazioni, soprattutto quelle che si sono introdotte in epoca moderna, in particolare da Cartesio in avanti. E si potrebbe di capire come mai Cartesio è un passaggio così importante. Ma andiamo a parlare di questi aspetti, mi pare invece fondamentale quello che mi dice come argomento filosofico che tiene tutta la sua domanda. Sicuramente la potremmo riassumere in questa affermazione che è l'identità. Identità e bene, forse si preferisce, identità e moralità sono due temi inestricabilmente legati. La sua tesi è questa, che risponde alla domanda che cos'è l'identità. Che cos'è la coscienza? Noi non possiamo, cioè possiamo fare, possiamo disgiungere un problema conoscitivo da quei noi, ma facendo questo facciamo un'operazione che è estremamente discutibile e che non ci porta sulla strada della scoperta di noi, sono inesplicabilmente legati. Provo a tradurlo in questo modo: non si può stabilire che cosa sia il sesso. Con la coscienza, indipendentemente da ciò che chiamiamo moralità o identità. L'identità è strutturalmente disegnata dal suo orientamento al bene, o alla pienezza di vita, o di significato. La loro distribuzione, un'operazione moderna, che crea il suo cerchio sistemico, è indipendente dalle fonti della sua moralità. In termini prospettici, non c'è il sé che ha relativo a un suo coscienza, preliminare o concomitante impegno a questo. Allora, questa è la tesi forte, intendo, a cui io sono intuito molto vicino. Vengo ad un'altra riflessione filosofica, simile in qualche modo a quella di Vitello e di quella di Polo Ricchero. Il titolo francese, perché lavoravamo sul libro francese, l'italiano non rende quello che è il contenuto proprio nel libro, mi chiedo cosa è contenuto in questo titolo. Il titolo di quest'opera è Sua Mère con Anno. Però in italiano letteralmente sarebbe Se medesimo con un altro. Noi usavamo una volta il femminismo, è scomparso dalla nostra lingua, che nel francese è indispensabile perché è legato da una femminina, diciamo. Innanzitutto che cosa è il sé? Lui parte da una ricognizione del nostro linguaggio, che cos'è il sé nel nostro linguaggio. Non è corrispondente del migliore, anche se spesso noi utilizziamo il riferimento soltanto per la terza persona. Ma se passiamo come in qualunque nostro vocabolario linguistico, il sé diventa il corrispondente di tutte le parole, amarsi, odiarsi, riguarda tutte le persone, sia singolari che singolari. Dunque il sé, nella sua accezione, riguarda tutte le persone, tutte le persone. Ed è questo una maniera che lui ritiene possibile e anche molto, molto valida per denominare il suo sé. E come è contenuto nel mente, nel sé, nel suo mente, c'è il concetto di identità. Allora lui distingue due identità, ricorre al latino e a aveva il vantaggio di avere due termini, leader, identità, leader, qualcosa che permane nel tempo, sempre, senza nessuna variazione, una volta ogni tanto nel guardo, per maniera orientata nella mia relazione, è di da tempo. Se guardo a quel medesimo che io sono, certo i dati riportati sulla mia carta di identità mi sono variati, eppure sono lo stesso nominato per lungo, lo stesso specificamente. Allora c'è una, in questo caso, una identità che però include il tempo, e questo è molto importante perché permette di includere anche altri aspetti. Sono con e non. Qui il come è importante perché non dice semplicemente somigliante, dice implicazione. Non posso definire cosa sia un sé se non il rapporto anche con l'altro. E qui viene fuori un'altra dialettica, che è una dialettica prima tra identità e l'altra identità che si potrebbe muovere nel tempo, che si chiama distinta. E qui invece è il rapporto del sé con il sé. Dunque non si può mai definire il sé se non nel suo rapporto costitutivo, non attivo, costitutivo con il sé. E allora che cos'è? Ricordo che Cirillo fa riferimento a due altre teorie piuttosto importanti che sono state prodotte in epoca moderna, una tanto da fondare il cogito cartesiano, l'eco cogito di Cartesio, e questo è considerato il fondamento. Siamo dubitati di tutto, ma alla fine proprio da più dubitiamo non ci appoggiamo di pensare, se è vero, tutto può essere revocato, il dubbio, questa cosa previsto, qualunque dubbio, e a partire da questa certezza ricostruiamo il tutto, ricostruiamo esaminando le idee che si trovano dentro questo compito, questa coscienza, e arriviamo poi attraverso la dimostrazione dell'esistenza di Dio a poter dire che noi ci possiamo fidare delle cose, degli oggetti che conosciamo. Perché altrimenti anche questi potrebbero essere tutti revocati in Dio. Questa posizione è una posizione molto forte, affida ad sé un compito davvero di fondamento, di essere, e la base di una enorme architettura, cioè di gran parte la filosofia, ma anche l'attività scientifica moderna. Si presuppone sempre un progetto che conosce, è un progetto esistente, comunque è capace di validarsi e di convalidare le cose che è. L'altra grande teoria è opposta a questa, è stata formulata da Nietzsche: il sé non è questo fondamento, il sé non è unitario, il sé è pura molteplicità. Dunque il soggetto è pura molteplicità, dunque è frantumito. Teoria delle sé di polarizzazione è di passare in mezzo per la via possibile, per la carica, questo fondamento in concorso, indiscutibile, e a questa frammentazione, perché noi che cosa stiamo. Dovessimo dire che cosa c'è lì. Tanto che c'è sentiva forse con gli altri, da una molteplicità, da un gregge e di un unico fattore, dice assolutamente in maniera un po' più semplice. Per esempio questo te è un'unità soltanto analogica, cioè noi possiamo arrivare a unità diversi punti di vista, in particolare lui cerca di cogliere la natura del te indagando alcuni elementi che si possono cogliere nel nostro linguaggio, in una teoria dell'azione, nella narrazione, c'è l'identità umana, questa è molto diversa, da ultimo, elemento fondamentale, qui più vicino al concetto di sofferenza, non possiamo rispondere dire che quella via è senza tenere presente che è un soggetto di imputazione morale, di che siamo attribuiti. Allora, come ci avviciniamo a questo? Ci avviciniamo attraverso due possibilità, con due cose di conoscenza che lui chiama l'adattazione e la testimonianza, cioè alla fine mi posso domandare se sono io l'autore di quella cosa, cioè, non so più parlarvi, sono io l'autore di tutto questo, per rispondere probabilmente abbastanza precisamente. Sì, questa era un'azione di così, che è anche buona. E venendo qui avessi investito volutamente una delle sue, posso attribuire tutto questo? In che modo non lo posso attribuire? C'è un sé che risponde di questa passione? Questa forma si chiama l'attestazione. Però l'attestazione che noi diamo di sé, di noi stessi, è sempre molto fragile, ci sono mille motivi per metterla in vita. E allora sarà una forma di certezza che non è la certezza della constatazione, della constatazione, ma di altre nature che noi chiamiamo di natura tossica, che chiedono delle cose della mia. Ma praticamente concluso, c'è anche la testimonianza che mi viene dall'esterno, da altri. Altre interi. Faccio ancora due interi passaggi per arrivare alla conclusione. Adesso sottolineerei la convergenza di queste due posizioni, perché entrambi dicono che per dire il tempo bisogna fare una narrazione e di quella chiamata una composizione. Prendo questi due elementi, questa teoria del sé non regge. Allora, come vedete, il livello biologico e fisico non è negato, anche se qui non ho potuto prendere in considerazione, avrei dovuto richiamare il dibattito che c'è stato tra la forma di Pierre e Jean-Pierre Sange, in cui peraltro c'era lo scontro di due posizioni filosofici, non fare un passaggio ulteriore, forse il livello antropologico. Io riprenderei su questo punto intanto una riflessione che fa seguito a conclusione di questa lunga odissea nella sua storia, per dire che nella nostra cultura c'è la tendenza a soffocare quello che si chiama lo spirito. Cioè questi livelli superiori, quasi che fossero elementi non così importanti. E spiegati sempre con varie forme di riduzione. E lui ritiene che questo sia una motivazione. Comunque questo è un problema. Allora, chi era l'autore di questa tesi che deve essere solo fatto? Václav Havel, che è una lettera scritta dal carcere a suo moglie, Oscar, questi giorni in realtà, caratterizzano soprattutto la prima parte, lui era soggetto di una visibilità sensibile, certe cose non poteva parlare, in un secondo momento della sua attenzione, può scrivere anche a prima c'è un gruppo di lettere che vengono chiamate le lettere di da cui sta la situazione precedente. Allora provo a rispondere, questa è la lettera del 1931, provo a rispondere a questa domande che mi ha fatto di noi, che cosa ci ha costretto a. Io penso che la descrizione che gli fa non è un mero fatto mentale o doloroso, neppure uno stato di coscienza più comunitario. È anche un fatto mentale, indipendente da tutti gli altri, nel lavoro cognizione e nel lavoro di fermo. Ritengo che sia una percezione della realtà, la sua realtà, con il suo scritto, del suo tempo, di ciò che attenzione si chiama in altri parti, lettere, non per il proprio senso di studio intellettuale nel fare questo passaggio, perché non è un passaggio di genere. È una percezione fortemente contrassegnata dalla responsabilità etica e politica. Lui è lì che racconta le cose per un caso, non vuole andare a finire perché è la sua possibilità. Una volta in altri parlerà dell'elemento costitutivo del testo e della responsabilità utilizzando il trasparente di Emanuele Levino. Mi pare che in questa posizione di Ale, in questo testo di Ale, ci sia comunque un intreccio di attestazione e di disciplina, nelle due parole di ricordo. Allo stesso, approviamo unicamente con la nostra attestazione intima, che si prigiona dal tipo di mezzo al linguaggio di parla, che è chi nasce, chi è questo, e con la testimonianza che dà chi raggiunge. Se è vero che siamo costruiti in un individuo di testimonianza di accettazione di questo, poi a nostra volta siamo anche presenti.